Sono le 9 e un minuto di sabato 30 novembre 2013. Ben svegliati e ben ritrovati all'ascolto di Radio Città del Capo da Bologna, 94 e 700 MHz in modulazione di frequenza stereofonica. Al microfono a darvi la sveglia, ad augurarvi un'ottima giornata e a far ripartire in diretta i programmi della vostra radiolina preferita, Piero Santi. Radiolina preferita che si può ascoltare non solo da una delle due frequenze che ho appena ricordato, ma anche andandosi a sintonizzare sul nostro sito www.rcdc.it. Vi sintonizzate sul nostro prezioso sito, ascoltate in streaming Radio Città del Capo e vi leggete, già che ci siete, anche le notizie a partire dalla prima pagina, perché Radio Città del Capo è un quotidiano e anche un quotidiano online. E poi dopo ci sono le notizie della prima pagina, che poi mano a mano, quando arrivano quelle nuove, quelle fresche, non è che le cancelliamo, le archiviamo, e quindi le sezioni sono tecnologie, ambiente, musica e cultura. Sto leggendo proprio dalla prima pagina le tre voci, poi c'è home e news, ecco, le cinque voci che sono subito sotto al nostro logo Radio Città del Capo. E quindi, se si ha voglia di andare appunto a recuperare l'archivio di notizie più o meno recenti, basta individuare il tema, l'argomento della notizia, poi si va o su tecnologie o su ambiente o su musica e cultura, e poi lì si trova la notizia che si cerca. E poi appunto sempre tutto questo lo si fa ascoltando in streaming la radio. Ora in onda Santi Time, c'è scritto in alto a destra, c'è scritto anche ascolta, si clicca lì e parte lo streaming, e poi sopra viene specificato sempre il nome, il titolo del programma che è appunto in quel momento in onda. E in questo momento c'è scritto ora in onda Santi Time, ed è vero, Santi Time è questo qua, fino alle ore 13, con vari contributi, vari innesti di ospiti e di voci, tanta musica e informazione e cultura. Per quanto riguarda l'informazione, fra poco alle 9:40 più o meno, come al solito 9:40, la rassegna stampa. A leggere i quotidiani stamattina Simone Arminio, e noi adesso partiamo come al solito con la musica, con lo spazio di apertura del Santi Time dedicato alla musica da camera, lirica o sinfonica. Stamattina musica sinfonica, apriamo con Beethoven e ci agganciamo con questo pezzo, col pezzo che andiamo ad ascoltare, al concerto che ci sarà lunedì 2 dicembre al Teatro Manzoni, ore 20, di scena l'Orchestra Mozart, per un concerto interamente dedicato a Ludwig van Beethoven. La seconda parte prevede l'esecuzione della Sinfonia numero 6, opera 68, detta pastorale, mentre invece l'apertura della serata è dedicata al concerto per pianoforte e orchestra numero 5, opera 73. E noi è questo brano qua e questa composizione qua che andiamo ad ascoltare in apertura della mattinata qui da Radio Città del Capo. questo era il movimento, il primo movimento, quello d'apertura, ovviamente il primo, dei tre che compongono il concerto per pianoforte e orchestra numero 5. Opera 73, detto Imperatore di Ludwig van Beethoven, l'abbiamo ascoltato nell'esecuzione, direi eccellente, di Vladimir Askenazy. Vladimir Askenazy al pianoforte, l'orchestra è la Chicago Symphony Orchestra diretta da Sir Georg Solti. Lo sentiremo invece questo concerto per pianoforte e orchestra numero 5 di Beethoven eseguito dall'orchestra Mozart dopo domani, sì, lunedì 2 dicembre, Teatro Auditorium Manzoni, ore 20, in concerto appunto l'orchestra Mozart. A dirigere non ci sarà Claudio Abbado, che su indicazione dei medici ha cancellato le date, ha cancellato le prossime date, e per questione di salute, quindi non potrà dirigere la sua orchestra Mozart, ma ci sarà Bernard Haitink, il direttore olandese che mancava dall'Italia dal 2006, ha confermato appunto che sarà a Bologna per il concerto del 2 dicembre a dirigere l'orchestra Mozart. Comunque c'è la possibilità del rimborso dei biglietti. Io non lo chiederei il rimborso, perché l'orchestra Mozart è sempre lei, è sempre eccellente. Bernard Haitink anche è ottimo direttore d'orchestra. Al pianoforte è confermato Maurizio Pollini, quindi purtroppo Claudio Abbado per ragioni di salute non dirigerà l'orchestra, quindi non ci sarà lui, ma insomma tutto il resto penso che valga l'acquisto in prevendita del biglietto. Comunque, per chi avesse comprato il biglietto solo per assistere alla per vedere sul podio Claudio Abbado, beh, insomma, c'è la possibilità di chiedere il rimborso dei biglietti acquistati entro il 5 dicembre presso la biglietteria Welcome, quella che Bologna Welcome, quella che sta appunto in Piazza Maggiore. Io non me lo perderei. Comunque Maurizio Pollini che suona questo concerto, questo brano, questa composizione di Beethoven. Qui la stiamo ascoltando, esecuzione, dicevo, eccellente, questa di Vladimir Askenazy al pianoforte, ma Maurizio Pollini è sullo stesso altissimo livello. Il concerto prevede appunto l'esecuzione di questa composizione per pianoforte orchestra di Beethoven e poi a seguire, sempre di Beethoven, la Sinfonia numero 6. Thank you. questo era il secondo movimento adagio, un poco mosso, piano concerto numero 5 di Ludwig van Beethoven nell'esecuzione di Vladimir Ashkenazy, pianoforte, Chicago Symphony Orchestra diretta da Sir Georg Solti. Ricordo, questa composizione assieme alla sesta sinfonia di Beethoven verranno eseguite lunedì prossimo dall'orchestra Mozart, ore 20 al Teatro Manzoni. Al pianoforte ci sarà Maurizio Pollini a dirigere l'orchestra Mozart. Non ci sarà, come precedentemente annunciato, Claudio Abbado, che per motivi di salute non potrà essere presente, ma ci sarà comunque l'altrettanto ottimo direttore maestro olandese Bernard Haitink. E abbiamo ascoltato appunto l'Allegro e l'Adagio un po' commosso del piano concerto numero 5. Adesso parte Rondò Allegro, che però ne sentiremo un pezzettino, perché poi fra pochi minuti do spazio alla rassegna stampa, a leggere i quotidiani stamattina Simone Arminio. Ricordo i contatti, la mail non l'avevo ancora fatto, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it per quanto riguarda la mail, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. numero di sms 348 76 49 289. Voglio ricordare altri appuntamenti però legati alla musica classica, e il primo questa sera: l'orchestra del Teatro Comunale si esibisce sabato 30 novembre, cioè questa sera alle ore 20:30, nella sala Centofiori del quartiere Navile, che sta in via Gorchi numero 16. In occasione dell'evento finale del progetto Adotta la Memoria, dedicato quest'anno al ricordo dei 40 anni e dal colpo di Stato in Cile. E poi sempre l'orchestra del Teatro Comunale domani si esibirà presso la chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano, strada maggiore numero 4, sempre alle 20:30. Il programma sarà lo stesso, e a dirigere ci sarà stasera come domani Giuseppe Lamalfa. E il programma prevede l'esecuzione dello Stabat Mater per soli, orchestra d'archi e organo di Giovanni Battista Pergolesi, e quindi a seguire la sinfonia numero 40 di Wolfgang Amadeus Mozart. L'ingresso è gratuito, quindi non ci sono scuse per chi avrebbe sempre voluto vedere l'orchestra del Teatro Comunale, ma dice al Teatro Comunale non ci vado perché costa troppo. C'è questo mito del biglietto carissimo al Teatro Comunale. Teatro Comunale costa molto la platea, però poi salendo, e si sente benissimo, più si sale e meglio si sente, nel senso dei gironi dei palchi, e si arriva fino ai 15 euro del loggione, dove appunto, dicevo, si sente benissimo. Quindi comunque, insomma, uno dice ma costa comunque troppo il Teatro Comunale, va bene. Domani l'orchestra del teatro, stasera e domani l'orchestra del Teatro Comunale abbandona il Comunale e suona, come detto, alla Sala Centofiori del quartiere Navile, via Gorchi 16, questa sera. Domani chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano, strada maggiore 4, sempre alle 20:30, e sempre, dicevo, a ingresso libero. A dirigere Giuseppe Lamalfa, dicevo, musiche di Giovanni Battista Pergolesi e Wolfgang Amadeus Mozart. I dettagli su questa, che comunque appunto è una produzione fuori dalle mura del Teatro Comunale, ma comunque sempre una produzione del nostro Teatro Comunale, si trovano ovviamente nel sito teatrocomunalebologna.it, www.comunalebologna.it. Tocca saltar sopra alla tastiera di Vladimir Ashkenazy, perché qui adesso il tempo stringe ancora, però volevo, prima di dare la linea alla rassegna stampa, volevo darvi un altro appuntamento sempre dedicato alla musica classica contemporanea, in questo caso un evento molto particolare, quello che propone Musica Insieme per mercoledì prossimo, perché ci sarà a dirigere l'Orchestra della Toscana il direttore d'orchestra cinese celebre Tan Dun, ma è anche compositore e lui è compositore e direttore d'orchestra. Per l'occasione verranno eseguite solamente sue composizioni e una trilogia dal titolo Organic Music, una trilogia che comprende i brani Concerto per acqua, Concerto per carta e Concerto per terra, nei quali l'orchestra istituzionale si affiancheranno originali percussioni d'acqua, carta, pietra e ceramica. E il concerto lo propone Musica Insieme mercoledì 4 dicembre ore 20:30 Auditorium Manzoni, via De Monari 1/2. L'orchestra della Toscana, diretta dal maestro cinese Tan Dun, eseguirà musiche e appunto partiture scritte dallo stesso Tan Dun. E come detto, musiche particolari, un concerto per acqua, carta e terra. Trilogia che si intitola Organic Music. Anche qui c'è un sito da consultare per i dettagli, www.musicainsiemebologna.it. E adesso abbandoniamo Vladimir Askenazy, la Chicago Symphony Orchestra diretta da Sir Georg Solti. Abbiamo comunque ascoltato per intero l'adagio e per intero prima l'allegro e poi l'adagio un poco mosso di questo piano concerto numero 5 di Ludwig van Beethoven, e poi l'ho smozzicato io, cioè l'ho rovinato parlandoci sopra, ma era inevitabile perché il tempo stringe, dicevo. Abbiamo ascoltato così pezzettini, frammenti di questo rondò allegro, il terzo movimento. Ricordo ancora che questa composizione si potrà ascoltare lunedì sempre all'Auditorium Manzoni, ore 20, di scena ci sarà l'orchestra Mozart diretta da Bernard Haitink. Al pianoforte ci sarà Maurizio Pollini. Ad aprire la serata avrà eseguito questo concerto per pianoforte numero 5 e orchestra numero 5, e a seguire, sempre di Beethoven, la sinfonia numero 6. Stacco pubblicitario e poi a seguire la rassegna stampa, a leggere i quotidiani, Simone Arminio.
Rosso, prezioso, indispensabile come l'aria, come l'acqua. Ne siamo attenti custodi, ma non tutti ne dispongono a sufficienza. Il sangue è elemento vitale. Aiutaci a farlo avere a tutti. Diventa donatore. ADVS, Associazione Donatori Volontari Sangue. Informazioni tutte le mattine allo 051 636 3539. Padiglione 29, Ospedale Sant'Orsola. Bologna ha bisogno di te.
Sottocosto Ipercoop conviene dal 29 novembre all'8 dicembre.
Tanti prodotti in sottocosto, come tablet 8 pollici Samsung T3110 a 299 euro.
Sottocosto negli Ipercoop di Coop Adriatica.
Condizioni dell'offerta punto vendita.
Rapido, anonimo e sicuro. Se hai avuto rapporti sessuali non protetti, fai il test HIV. Vieni in Piazza Maggiore a Bologna il 1 dicembre, giornata mondiale AIDS.
Informati al telefono verde AIDS 800 85 60 80, 24 ore su 24, sempre. Un'iniziativa dell'azienda USL di Bologna.
Emilia Romagna Teatro vi invita alla Domenica del Teatro, rassegna di spettacoli per i più piccoli e le loro famiglie a pubblico. Il teatro di Casalecchio di Reno, le storie di Ernesto Roditore, le risate di Pigiami, il circo contemporaneo 20 decibel e le ombre della pietra e il bambino vi aspettano per 4 domeniche da favola. E a fine spettacolo, merenda in compagnia. Campagna abbonamenti in corso, info e prenotazioni 051 570977, www.teatrocasalecchio.it.
Per la tua pubblicità su Radio Città del Capo Popolare Network 051 045 77 34 oppure www.radiocittadelcapo.it.
Rassegna stampa di Radio Città del Capo.
Offerta da L'Ortica, via Mascarella 26. Pausa pranzo bio, vini naturali e birre artigianali.
Buongiorno a tutti voi con la rassegna stampa quotidiana. Le prime pagine dei giornali che stamattina stranamente si presentano molto differenziate fra di loro. Siamo abituati ai grandi temi che tengono banco sulle prime pagine dei quotidiani, soprattutto ultimamente. Invece oggi il lettore in edicola troverà una differenziazione interessante per poter scegliere il proprio quotidiano. L'aiuto che vi diamo noi è leggervi le prime pagine con i principali temi affrontati, cominciando dal Corriere della Sera, che nella prima pagina di oggi ci presenta gli sviluppi e soprattutto la tenuta istituzionale del governo Letta. Voto di fiducia e discontinuità, questo è il virgolettato in prima pagina sul Corriere della Sera, con il Quirinale che dà il suo placet a una nuova investitura del governo in seguito al cambio di maggioranza con l'uscita di Forza Italia. Il premier Letta attenderà quindi le primarie del PD, che si terranno l'8 dicembre e che decideranno il segretario del principale partito di maggioranza per andare in aula con il suo governo, che ha perso l'appoggio di Forza Italia. Napolitano gli chiede discontinuità e dice serve una nuova investitura. In primo piano anche il confronto televisivo che ieri sera su Sky TG c'è stato fra i tre candidati alla segreteria del PD, Civati, Cuperlo e Renzi, con una serie di confronti e di anche considerazioni che troveremo poi sui principali quotidiani, interessanti perché più o meno tutti danno i voti, insomma, all'americana, come all'americana è il confronto che si è tenuto, con domande dirette, risposte molto brevi e timer, e all'americana i quotidiani lo considerano con i voti sulle singole particolarità, sulle singole tipologie di discorso e di temi affrontati. In prima pagina, sempre sul Corriere della Sera, in taglio basso, si parla di calcio, ma in realtà non è il calcio in senso stretto a tenere banco, perché è lo strappo di Galliani al Milan. Il vicepresidente del Milan accelera sull'uscita, questa è la notizia trapelata già ieri, Berlusconi lo convoca. E Monica Colombo ci racconta sul Corriere della Sera lo sfogo contro Barbara Berlusconi, che appunto si appresta alla successione nella guida della squadra di famiglia, ma anche delle principali squadre italiane di calcio italiane. Quindi c'è lo sfogo di Galliani sul Corriere della Sera. E un'altra notizia di cui si è parlato nei giorni scorsi invece viene dalla cronaca estera, ed è l'intervento di Mosca in qualche modo sull'avvicinamento dell'Ucraina all'Unione Europea, che ci racconta il Corriere della Sera, provoca l'ira di Bruxelles, che appunto ieri ha tenuto un incontro con i principali paesi dell'ex URSS per decidere insomma quali linea di avvicinamento tenere nei confronti dell'Unione Europea. Dall'altro lato la Russia, c'è uno scontro tra egemonie per chi deve prendere il sopravvento sui paesi dell'ex URSS, come già da giorni vi raccontiamo. La Repubblica invece si concentra sul processo Ruby, il secondo processo che vede imputato Silvio Berlusconi, di cui insomma si sta parlando di più ultimamente perché è già arrivato ad una condanna di primo grado. È il virgolettato con cui apre la Repubblica: e Berlusconi pagò i testimoni. I giudici del Ruby Bis deve essere indagato per corruzione. I magistrati inviano le carte alla Procura di Milano. Nel mirino anche gli avvocati Longo e Ghedini. La replica è irreale. Il racconto di Piero Colaprico sulla Repubblica occupa il titolo di apertura in taglio medio. Ritorna Galliani con l'addio al Milan, è una foto che lo vede in primo piano, in tribuna, proprio di fianco a Barbara Berlusconi. La rabbia di Silvio, mi tradisci come Alfano, e questa è la particolarità che ci racconta la Repubblica, che in qualche modo avvicina e mette in parallelo gli scontri nell'entourage politico con quelli, insomma, che invece riguardano le aziende di Silvio Berlusconi e nello specifico il Milan. E i tre sfidanti TV, così li chiama la Repubblica, invece il riferimento è a Renzi, Civati e Cuperlo, così il PD può vincere, è il virgolettato che troviamo su Repubblica con l'analisi affidata a Goffredo De Marchis e a Curzio Maltese. La Stampa ritorna sul governo e più che altro sulla decisione, sul voto di fiducia che arriverà dopo le primarie del PD. Infatti il titolo è "Fiducia, Letta aspetta Renzi in aula dopo le primarie". Berlusconi ha corrotto i testimoni anche sulla Stampa, e sulla Stampa anche una notizia che riguarda i guai della Lega, con una truffa da 40 milioni e Bossi verso il processo. Il processo è il cosiddetto processo Family, che riguardava la distrazione di fondi del partito per vicende, per questioni personali della famiglia Bossi. Vi ricorderete della vicenda, ce ne parla la Stampa, che lo mette in prima pagina, a differenza degli altri quotidiani. Il Resto del Carlino invece si concentra sull'IMU. "Controordine" è il titolo, "Pagate l'IMU". Sono coinvolti 2500 comuni. A carico dei cittadini c'è il 40% della sovrattassa. I sindaci sono furiosi. Il racconto che troviamo sul Resto del Carlino nel titolo d'apertura è questo, mentre la foto di prima pagina si concentra su una notizia invece che arriva da Parigi, con le prostitute in piazza contro le multe ai clienti. Le Squillo contestano la legge, c'è una legge che da ieri è all'esame dell'Assemblea Nazionale che prevede le multe per i clienti delle prostitute. Quindi il titolo con la fotonotizia del Resto del Carlino è "La rivolta delle ragazze", con un richiamo in prima pagina al Resto del Carlino per una notizia che invece troviamo solo sul Quotidiano di Bologna, che è la morte di Umberto Panini, l'ultimo re delle figurine, che si è spento ieri sera a Modena e che era tra i fondatori dell'impero Panini, celebre per appunto le figurine dei calciatori, ma per il mondo anche dei fumetti, per la distribuzione dei fumetti in Italia. L'Unità si concentra sulla sfida dei tre candidati alla segreteria del PD, la sfida a Sky, e l'Unità, appunto, che è giornale di riferimento dell'area PD, dice che vincono in tre, ovvero il duello fra i candidati delle primarie si conclude sostanzialmente con una vittoria per tutti e tre i contendenti. Orgoglioso confronto su PD e futuro dell'Italia. Cuperlo, difendere il welfare, niente tagli. Renzi, no alle privatizzazioni, compro oro. Questo è il riferimento, la metafora che ha fatto ieri Renzi. Civati, subito la legge elettorale. Anche qui Galliani che divorzia dal CAV, con un retroscena in più, e i 50 milioni che il dirigente del Milan ha chiesto per la sua buona uscita. È una notizia in taglio basso che ritroviamo anche sugli altri quotidiani, che riguarda invece una legge sulle adozioni in Russia che arruola l'Italia come paese su cui, insomma, concentrarsi per le adozioni all'estero, perché non ha i matrimoni omosessuali. Quindi il Cremlino ha scelto l'Italia come paese d'elezione per l'adozione dei bimbi russi proprio per questo motivo. Escluse, per lo stesso motivo, invece Spagna, Gran Bretagna e Francia. Lo storico Salvadori sull'Unità ci dice: non è una cosa di cui vantarsi. Il Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico, si concentra ovviamente sull'IMU e sulla mini IMU sulla prima casa, che, come ci ha raccontato il Carlino, si pagherà in 2375 comuni, con un elenco, però, ci dice il Sole 24 Ore, che può crescere. Le scelte dei sindaci arriveranno comunque entro il 5 di dicembre. Una un'intervista sul Sole 24 Ore in prima pagina invece al ministro per le infrastrutture Lupi, che dice subito le risorse della spending review al taglio del cuneo. E questo è il Sole 24 Ore, che porta in taglio basso una notizia che affronteremo, perché è una appunto fra le drammaticamente più interessanti di questa giornata sui quotidiani, che è il milione e nove di scoraggiati, ovvero i disoccupati, il tasso di disoccupazione che a ottobre si attesta al 12,5%, mentre nell'Eurozona, quindi negli altri paesi della zona euro, cala e si attesta al 12,1%, e soprattutto il record negativo dei giovani, che in Italia è al 41,2%, in Germania ferma al 5,2%. Il giornale si concentra sul governo Letta e unisce in qualche modo il futuro del governo con la notizia che vi ho appena raccontato dal Sole 24 Ore, quindi dal dramma dei disoccupati, dei giovani disoccupati al 41%, ne dà la paternità al governo Letta. E titola Letta nuovo record, con tanto di punto esclamativo, la stabilità dannosa. Questo perché appunto dice il giornale, dopo aver portato i trimestri consecutivi di recessione a quota 9, il nuovo Guinness del governo è un tasso di disoccupazione il più elevato dall'inizio della rilevazione nel 1977. Alle pagine 2, 3 e 11 ci spiegherà anche la motivazione di questa paternità così forte di questo dato. Il manifesto titola Sotto attacco e si riferisce a Letta, che si prepara alla verifica di governo e annuncia giocheremo all'attacco, ma all'attacco nel paese c'è solo la disoccupazione, anche in questo caso da un punto di vista diametralmente opposto, cioè quello della sinistra. Il manifesto è l'unico quotidiano a chiamarsi ancora in prima pagina quotidiano comunista. Anche qui il collegamento tra le scelte del governo è un dato sulla disoccupazione, con Istat e Banca d'Italia che appunto fotografano la catastrofe, la quota ragazzi tra i 15 e i 24 anni che stanno a casa senza lavorare, mentre ci racconta il manifesto cresce ancora di più lo squilibrio tra nord e sud. Gli ultimi due giornali, il Fatto Quotidiano, che ha un'apertura totalmente diversa dalle altre, ci parla dei 2,7 miliardi ai partiti che sono incostituzionali, è il virgolettato in rosso del Fatto Quotidiano. Il riferimento è ai finanziamenti ai partiti che sono continuati ad essere erogati nonostante nel 1993 un referendum radicale li avesse cancellati. Il procuratore della Corte dei Conti del Lazio, Raffaele De Dominicis, è colui il quale solleva la questione di legittimità, quindi di incostituzionalità di questi 2,7 miliardi, davanti alla Consulta, contro 20 anni di legge che hanno abusivamente ripristinato il finanziamento pubblico cancellato dagli italiani con il referendum. Ce lo racconta Sara Nicoli sul Fatto Quotidiano. Il governo napoletano Letta è il titolo di taglio medio, con le strette intese contro Renzi. L'ultimo giornale è Libero, che ci parla dell'IMU nella banda di prima pagina, che verrà pagata da una famiglia su due, quindi più che sul conto dei comuni, con un altro calcolo ci parla di quante famiglie invece pagheranno la tassa sulla prima casa. Ma il titolo è sul processo Ruby, dice Milano apre l'inchiesta per incarcerare Silvio, quindi ponendo in prima pagina anche quello che è il retroscena e le motivazioni che Libero dà ad un'inchiesta appunto di un tribunale, che è quello di Milano, sul processo Ruby Bis. E torniamo indietro, riavvolgiamo il nastro per approfondire qualche tema. dai quotidiani che vi ho appena, di cui vi ho appena raccontato le prime pagine, io tornerei sulla, sulla stampa, che nelle pagine politiche, nelle pagine di primo piano politiche, ci dice però qualcos'altro. Intervista il sottosegretario Girlanda, che è uno dei sottosegretari in quota Forza Italia, che decide di rimanere al governo nonostante il proprio partito non lo appoggi più. Infatti, appunto, con un'intervista di Francesca Schianchi, Girlanda ci racconta le motivazioni, insomma, ovvero appunto l'abbandono di Forza Italia piuttosto che la scelta di lasciare lo scranno governativo in qualità di sottosegretario. Una scelta che è ancora in ballo su, per quanto riguarda gli altri quattro sottosegretari, di cui invece abbiamo notizia sul Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera sempre l'approfondimento sulla questione ucraina, quindi sul sogno europeo che sfuma nel paese dell'ex area jugoslava, con la linea dura.